Allora, andiamo a scoprire le tendenze per il 2014 in fatto di viaggi. Salutiamo innanzitutto il professor Claudio Visentin, docente di storia del turismo presso l'Università della Svizzera Italiana, nonché presidente della Scuola del Viaggio. Ben ritrovato, professore.
Buongiorno, eccoci qua di nuovo, molto volentieri.
È un piacere davvero risentirla, professore. Come e dove si viaggerà nel 2014? Si può parlare di nuove tendenze o solo modi di vivere il viaggio diversamente rispetto al passato, anche piuttosto recente?
Beh, diciamo, è da parecchio tempo che l'esperienza del viaggio è più caratterizzata dal come che dal dove. Questa potremmo dire che è la tendenza delle tendenze. Si può andare nelle stesse destinazioni viaggiando in modo completamente diverso, che vanno dallo zaino in spalla o l'hotel di lusso. Quest'anno però abbiamo comunque alcune mete che si distinguono. Ovviamente siamo nel 2014 e quindi abbiamo il grande anniversario secolare della Prima Guerra Mondiale. Quindi in tutta Europa ci si sta preparando a questo, che forse è il più importante appuntamento storico del secolo. Da tempo ormai la Seconda Guerra Mondiale viene spesso collegata alla Prima e quindi c'è l'idea che sia quasi un'unica grande tragedia del secolo. Dove si va ovviamente? Si va in Belgio, dove ci fu la maggior parte dei fronti, si va nel nord della Francia, ci sono dei bellissimi musei da visitare anche in Inghilterra e un po' dappertutto è un fervore di iniziative, nuovi allestimenti, restauri. Nel caso italiano, ecco, mi ha molto colpito vedere come il resto d'Europa vede la guerra che ci ha opposto sul confine orientale, e spesso sottolineato il fatto che è l'unico grande fronte di montagna, cioè dove si combatté in quota, e quindi una guerra prevalentemente alpina. E quindi nel caso dell'Italia e ovviamente del confine orientale c'è anche lì molto da visitare e ci sono anche molte iniziative in corso. Quindi direi la grande guerra come primo appuntamento geografico, sia pure in luoghi diversi.
Certo.
E poi ci sono naturalmente tante altre mete che potrebbero essere suggerite. A me ne piace indicarne una, per esempio la Colombia, che sta diventando molto di moda tra i viaggiatori zaino in spalla e che era tradizionalmente considerata una meta pericolosa. Non che andare in Colombia sia una passeggiata, diciamo in senso stretto, però il paese ha fatto molti progressi sul versante della sicurezza e quindi per esempio i viaggiatori indipendenti, cioè i famosi backpackers con la loro Lonely Planet, hanno già ricominciato a percorrere il paese in buon numero. E noi ci piace dirlo inizio anno perché insomma prima di tutto è una storia di speranza, cioè di un paese che ce la fa a uscire da una condizione difficile, e poi perché ci piace mettere in discussione ogni tanto qualche stereotipo.
È vero. Professore, dal dove passiamo al come? Forse sostanziali attività, novità non ce ne sono, o se sì, qual è l'elemento chiave sul quale tour operator piuttosto che agenzie o viaggiatori solitari punteranno?
Beh, ci sono diversi spunti che mi hanno colpito. Intanto c'è un atteggiamento di grande attenzione verso di sé. È stato curioso che la parola selfie sia stata proclamata parola dell'anno nel mondo inglese ed è naturalmente il ritratto che ci si fa con lo smartphone, col telefonino da soli. È stato scoperto che quando le persone arrivano in una località turistica, in un tempo rapidissimo si fanno un selfie, cioè un autoritratto, a volte pochi minuti proprio dopo l'arrivo in albergo. È una delle prime cose che si fa, ci si fa un ritratto con alle spalle magari la camera d'albergo o la spiaggia o le palme, con evidenti scopi anche di sollecitare l'invidia di chi è rimasto a casa. Però questo è interessante anche proprio come mutazione un po' antropologica, cioè arrivati in un posto invece di guardare
come questo posto,
immediatamente si pensa alle persone a casa, cioè il viaggio social, il viaggio 2.0 non è più come una volta un distacco, che era un distacco anche salutare in qualche caso, dalla comunità che rimane a casa, dalla famiglia, dagli altri affetti, ma questi in qualche modo ci vengono dietro attraverso questi tentacoli informatici e multimediali. Quindi questa forse è la prima cosa che direi, cioè il selfie come simbolo di questo passaggio.
Ma lo fa anche lei? Capita anche a lei, professore, di spostarsi e poi condividere immediatamente il suo arrivo, la sua presenza in un luogo diverso da quello dove vive abitualmente?
Sì, sì, meno ossessivamente di così. Non bisogna dimenticare che il rapporto con le nuove tecnologie è molto ambivalente, so che poi avrete un grande esperto che lo spiegherà tanto meglio di me. Cioè, da un lato, le nuove tecnologie, se usate bene, ci permettono di stare lontano da casa. Io faccio spesso il contrario, cioè per 2 o 3 giorni fingo di essere ancora al domicilio, mandando documenti, aggiornando profili, mentre in realtà sono in un posto dove mi piace stare. Poi gli altri se ne accorgono, ma ci vuole un po'. Quindi i nuovi servizi social, diciamo l'informatica, ci permette anche per esempio di viaggiare di più e di stare lontano da casa. Questa è una prima chiave. E poi naturalmente è vero che a volte arrivano dei suggerimenti, delle idee. Per esempio, se uno posta su Facebook la richiesta di un consiglio per pranzare in qualche strano posto del mondo, quasi immancabilmente arriva davvero. Cioè, qualcuno dice: vai in quel locale, vai in quella trattoria, di che ti mando io, che nell'era del social trovo che sia veramente meraviglioso. Quindi siamo sempre un po' lì. Cioè, siamo nel discrimine tra una perduta libertà dell'essere lontani e sconosciuti a tutti e alcuni discreti vantaggi dell'essere connessi.
Grazie al professor Claudio Visentin per essere tornato alla Rosa dei Venti. Alla prossima occasione.
A presto, buona giornata.